la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Ben trovati da Stefano Lescinski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. La trasmissione di oggi la apriamo sui temi importantissimi che sono stati toccati da Papa Francesco nel corso di questo 37esimo viaggio apostolico in Canada per incontrare le popolazioni indigene e soprattutto per compiere quello che lui ha chiamato un viaggio penitenziale, un pellegrinaggio penitenziale. Obiettivo e scopo principale è quello della richiesta di perdono per quanto avvenuto in Canada nei confronti delle popolazioni indigene, con le politiche di assimilazione e di tentativo di cancellazione delle culture tradizionali, anche attraverso lo strumento ormai e tutti conoscete questo termine, delle scuole residenziali. A seguirmi in questa prima parte del Mondo alla Radio è Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, mentre Gianmarco Murroni ci assiste per la regia. Questo tema delle popolazioni indigene che Papa Francesco affronta in maniera così specifica, ovviamente, in questo viaggio canadese, ha una portata molto più ampia, una portata globale, e questo traspare in maniera assolutamente evidente dalle parole che il Papa ha usato nei suoi primi interventi in Canada, anche volendo dalla scelta della lingua utilizzata per esprimersi, che è la sua lingua, lo spagnolo, e una lingua che dall'estremo nord del continente americano si diffonde facilmente verso sud e tra l'altro verso quelle popolazioni indigene che Papa Francesco ha incontrato in maniera molto intima, molto personale e anche ecclesiale attraverso un sinodo dedicato, è quello dell'Amazzonia e delle popolazioni amazzoniche, per cercare di allargare quindi questi temi alle altre aree del mondo e capire in che modo questo messaggio lanciato da Papa Francesco è universale. Noi abbiamo in collegamento telefonico i nostri ospiti di oggi, Maurizio Gnerre, che è un etnoantropologo, docente a Roma, docente alla Sapienza, per tanti anni ha seguito ed è un esperto di popolazioni amazzoniche. Io lo saluto intanto e lo ringrazio per la sua disponibilità. Ben trovato.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Noi abbiamo già parlato in passato con lei delle popolazioni indigene dell'Amazzonia, eravamo nel periodo del viaggio del Papa nei paesi in cui ha incontrato le popolazioni amazzoniche e poi ci siamo confrontati anche durante il periodo del Sino. Ma intanto un primo commento, perché si ha veramente l'impressione che quello che Papa Francesco ha detto in questo viaggio, rivolgendosi alle popolazioni indigene dei territori canadesi, non è soltanto circoscrivibile a quell'area geografica, è molto più ampio.
Ma assolutamente, mi sembra che sta compiendo delle azioni che erano non solo dovute da molto tempo, ma che finalmente sono realizzate e sono di portata universale.
Esattamente, perché è una richiesta di perdono, richieste di perdono quelle che sono state avanzate, che sono veramente mutuabili anche in altri luoghi della terra. Insomma, le dinamiche di annientamento delle culture tradizionali, certo, sono state, certo, impressionantemente simili in tutti i continenti.
Purtroppo sì, è stato proprio così. E anche perché c'è la ovvia presunzione prosopopea occidentale, dietro cui spesso la Chiesa si è facilmente celata o trovato una giustificazione e un appoggio, ma alla base c'è la prosopopea e la presunzione occidentale di essere portatori della verità, del modo di vivere giusto, e di poter quindi con arroganza cancellare conoscenze, forme di pensiero, di vita, di sensibilità e di estetica, sottolineo anche questa parola, di tante popolazioni del mondo.
Tra l'altro una mancanza di comprensione, anzi un desiderio di annientamento di queste espressioni tradizionali che oggi si riconosce, e Papa Francesco lo riconosce in maniera esplicita, sono all'origine fondamentalmente dei grandi danni che noi stiamo subendo a livello di pianeta, insomma l'incapacità non soltanto umana di relazionarsi, ma l'incapacità intellettuale di comprendere il valore di una visione della Terra ha portato a grandissimi squilibri che paghiamo in questo momento.
Certo, se avessimo avuto queste consapevolezze, non dico chissà quanto, ma qualche decennio fa, già saremmo a un punto migliore. C'è un libro di un grandissimo etnologo, poeta, scrittore statunitense, Del Hines, che purtroppo è scomparso un po' di anni fa, che proprio viene da una popolazione indigena, invece in questo caso del Nord America, del nord-est della costa atlantica, diciamo così, e il titolo ci dice moltissimo. È una frase di un anziano pensatore indigeno che dice, il titolo è "In vain I tried to tell you", in vano ho cercato di dirti all'uomo bianco, l'ha provato a dirlo ma non c'è mai riuscito, nessuno l'ha ascoltato, e questa è proprio la storia che di fronte a cui ci troviamo. Hanno cercato di comunicare con noi ma noi non l'abbiamo ascoltati.
Professor Nierre, eppure le popolazioni indigene in qualche modo sono riuscite a conservare memoria del loro passato, a conservare le proprie radici. Già questo è sorprendente fondamentalmente, se si pensa a quella che è stata l'intensità del tentativo di assimilazione e di annientamento di queste culture. Cos'è che secondo lei ha permesso la sopravvivenza di queste tradizioni ancestrali?
Bisogna dire che quello che noi abbiamo di fronte ormai dei mondi indigeni di quasi ogni parte del mondo è solo un povero riflesso del riflesso di quello che è stato. Quindi l'opera distruttiva dell'Occidente è stata assolutamente generalizzata e molto efficace. Qualcosa è rimasto, e ovviamente oggi noi, mi includo anch'io fra questo noi, cerchiamo di valorizzare quel poco che è rimasto in piedi. Io ho visto soltanto nei poco più di 50 anni di mia presenza in Amazzonia quanta e quale distruzione è stata compiuta ad opera costante, necessaria e inesauribile, inesorabile, volevo dire, dei governi affiancati dai missionari e così avanti. Quanto è rimasto? In alcuni casi i missionari sono stati anche portatori di conservazione, hanno contribuito alla conservazione di alcuni aspetti delle culture locali, il che bisogna rendere merito.
Professor Nierre, la interrompo solo un istante, perché vorrei chiamare in causa anche il nostro secondo ospite sulla un'altra parte del mondo che ha patito le stesse dinamiche di cui stavamo parlando in questo momento, e che è quella del continente africano. Abbiamo in collegamento Gian Leonardo Adi, giornalista e consulente presso la FAO. Ben trovato, grazie per essere con noi, Gian Leonardo.
Sì, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio.
Gian Leonardo Adi, stavamo riflettendo con il professor Nierre su quanto siano state comuni e diffuse le dinamiche che Papa Francesco ha denunciato, per le quali ha chiesto perdono in Canada, quanto siano state diffuse su tutti i continenti. Una sorte non diversa fondamentalmente è capitata a molte popolazioni indigene dell'Africa e alla distruzione di molte tradizioni e culture dei paesi africani. Si può fare un parallelo, secondo te?
I contesti storici sono sempre diversi, quindi paralleli vanno un po' contestualizzati. Una cosa è sicura: la colonizzazione e l'evangelizzazione del continente africano avviene sotto il faro della missione civilizzatrice di storica memoria. Tutti sanno che l'Europa dell'illuminismo, l'Europa dei trionfi della rivoluzione industriale che arriva in Africa ha come missione ovviamente la missione economica e la missione politica di occupazione, ma c'è il faro della missione civilizzatrice, quello che Rudyard Kipling chiamava the burden of the white man, il peso dell'uomo bianco, che era quello di civilizzare, di portare ai popoli senza cultura, in caso dell'Africa ai popoli senza storia, la civilizzazione. E purtroppo la missione è stata funzionale, almeno nelle intenzioni di re Leopoldo II, per esempio. Uno degli esempi più luminosi di questa commissione tra disegno politico e disegno di civilizzazione, ma non solo Leopoldo II in tutti i suoi scritti che adesso stanno venendo alla luce, ma la pratica missionaria era purtroppo parte di questa missione civilizzatrice, che ha avuto come conseguenza che la nostra evangelizzazione è passata attraverso la doppia conversione. Le nostre culture hanno dovuto prima convertirsi alla cultura occidentale e solo con questi vestiti presi in prestito eravamo degni di entrare in contatto con il messaggio del Vangelo, con Cristo, con la buona novella, ma a questo punto non eravamo più noi, eravamo qualcosa di alienato, di diverso.
È anche vero che la posizione storica ufficiale fondamentalmente poi della Chiesa è stata anche molto critica nei confronti del colonialismo, insomma l'inconciliabilità tra evangelizzazione e colonialismo è un concetto che risale a fondamentalmente antica data, non ha trovato riscontro nella pratica evidentemente, se no non saremmo qui a parlare di quello di cui stiamo parlando e a fare queste riflessioni. Gian Leonardo Di, secondo te è possibile, alla luce del Magistero di Papa Francesco e di questi spunti, elementi importantissimi di riflessione e di riconciliazione che sta lanciando con il dialogo con le popolazioni indigene a livello mondiale, è possibile che ci sia l'occasione per un nuovo inizio, un nuovo modo anche di interpretare il rapporto dell'umanità con il creato?
Ma io penso di sì. Penso di sì, è un cammino questo che è stato intrapreso dal Concilio Vaticano II. Per quanto ci riguarda, l'inculturazione è stato forse uno dei frutti più fecondi del Concilio Vaticano II. La teologia dell'inculturazione, come anche una teologia di restituzione della capacità delle nostre culture, delle nostre civiltà, di essere fecondati direttamente dal messaggio di Cristo senza nessun'altra mediazione, come tra l'altro lo dicono le scritture. E possiamo recuperare, si parlava prima del recupero e della conservazione fatta da alcuni missionari delle culture locali. Bene, queste culture locali contengono nel loro modo di rapportarsi con la natura, con gli altri, con la trascendenza, una possibilità di poter vivere il rapporto col creato in maniera più armonico, in maniera meno predatorio, in un modo che possa essere rispettosa di questa stessa natura, non come un oggetto fuori da noi, fuori dalle comunità, ma come parte integrante delle comunità, in una concezione olistica dove tutti gli esseri viventi, a partire dagli uomini, gli animali e le piante, fanno parte di una comunione universale. Questo, recuperare questo in questo momento, oltre alle soluzioni tecniche che dovremo trovare, ci introduce in una dimensione antropologica, una dimensione, potrebbe dire, anche così ecologica, estremamente interessante, stimolata proprio dalla riscoperta della dignità di queste culture.
E io proprio da questo punto vorrei fare un salto avanti, professore Maurizio Gnerre, quello che è stato detto ovviamente è a livello spirituale, religioso, umano, estremamente importante. Quello che però sembra l'opera più grande che si deve portare avanti in questo momento è quello della creazione di una nuova cultura nei confronti di questi principi, di questi paletti che sono stati posti, e che la creazione di una nuova cultura significa anche poi stimolare un nuovo modo politico di rapportarsi con il mondo, con la natura, con l'ambiente, con le persone. Questo è un argomento particolarmente spinoso per quanto riguarda magari i paesi con maggiore instabilità. Abbiamo visto in Canada, comunque, da un punto di vista istituzionale, c'è un percorso che sta andando avanti da tanti anni, no? Sulla necessità della riconciliazione, della comprensione, dell'inclusione sociale di tutti quanti, in maniera indistinta. In tanti altri posti, in tanti altri luoghi della terra, questo è molto più difficile. Cosa bisogna fare per favorire questa nuova cultura che possa anche influenzare il mondo politico?
Ma dunque, la mia posizione complessivamente, ovviamente vengo da esperienze diverse, e la mia posizione non è così conciliante. Io ritengo che effettivamente il grosso della distruzione è stato fatto, e anzi anche in chiacchierate recenti con indigeni di varie parti, specialmente del Sud America, non solo dell'Amazzonia ma di altre parti del Sud America, anche recentemente ero sulle Ande, dicono la nostra spiritualità è ancora conservata, ma lo dicono con un senno di poi e con un'appropriazione della scrittura e di una dimensione di conservazione culturale che ovviamente non potevano avere 50 o 100 anni fa. Quindi c'è una visione adesso che ci è anche resa possibile, perché il grosso del cambiamento è stato già imposto in termini di rappresentazione del mondo, di spiritualità e di idea di trasmissione delle conoscenze, appunto attraverso la scrittura, per esempio. E quindi io sono piuttosto scettico sulla possibilità di una costruzione di una nuove forme culturali dopo tutto quello che è stato fatto. Cioè, tutto quello che è stato fatto non si cancella,
è un fardello
indistruttibile, purtroppo, nelle coscienze, specialmente delle popolazioni locali e un pochino anche nell'Occidente.
E questo è un punto interessante, perché è proprio un punto che Papa Francesco ha toccato parlando con gli indigeni, in riferimento proprio a quello che è avvenuto e che non si può cambiare, ma no. Ha aggiunto anche un elemento in più, perché lui ha parlato e ha sottolineato quella che è la sofferenza e il dolore che ancora oggi certo. Provoca il ricordare anche in forma, diciamo così, di richiesta di perdono, il ricordare quello che è avvenuto. Dice anche la richiesta di perdono fondamentalmente può suscitare dolore, perché richiama la memoria tutto quello che si è subito. Quindi è estremamente complicato riuscire a creare, diciamo, il clima adatto, no? per un nuovo approccio, per un passo avanti. Tuttavia, insomma, questo deve necessariamente avvenire, perché altrimenti non si riesce a diciamo così, a uscire da questo circolo vizioso.
Certamente non si riesce a uscire, probabilmente non ne usciremo. Oltre a, sono usciti vari libri anche importanti, uno che mi piacerebbe citare, di un autore franco-tedesco che si chiama Bruckner, il titolo del libro è Il singhiozzo dell'uomo bianco, in italiano, che è proprio sulle lacrime di coccodrillo dell'uomo bianco, che poi ha inventato tutte queste cose, fra cui il politicamente corretto per riferirsi a popolazioni diverse, alla diversità razziale, tutto questo. Ma ormai il grosso, purtroppo, del disastro è stato fatto, e la sofferenza imposta alle popolazioni locali è tale che sono piaghe ormai che raramente, difficilmente potranno rimarginarsi, ormai sono piaghe profonde e interne ai loro corpi.
Gian Leonardo Di, per quanto riguarda il continente africano, c'è qualche esempio che si possa citare, ad esempio, di processi di riconciliazione a livello delle diverse realtà statuali che adesso esistono e sono la realtà del continente, in cui si cerca di porre rimedio a questa stortura della storia, fondamentalmente a questo dramma della storia che è stata la cancellazione delle culture tradizionali?
Sì, io vorrei ritornare un po' al discorso che si faceva prima. Il processo di occidentalizzazione dell'Africa è un dato di fatto, è avvenuto durante l'epoca della schiavitù e l'epoca della colonizzazione, però vorrei far notare che l'occidentalizzazione non è mai un processo univoco, cioè dell'uomo occidentale che arriva e impone e gli altri che subiscono danzando. C'è stata una elaborazione, una rielaborazione, c'è un libro che si chiama L'Africa Indomita, scritto da un antropologo africano, che dimostra proprio la capacità dei popoli del continente di prendere ciò che era inevitabile non prendere, che era imposto, ma anche con una capacità di rielaborarlo, di ristrutturarli con i propri schemi mentali, creando qualche cosa di nuovo, che non è più l'Occidente, ma che non è più nemmeno l'Africa del paradiso perduto. Questo dato storico, secondo me, va tenuto in considerazione quando un romanziere del Senegal dice che la fine del mondo africano coincide anche con la fine del mondo europeo, e non siamo stati nella stessa storia, ma saremo necessariamente nello stesso futuro. Allude proprio a questo, a questa cosa di nuovo che si è creata nel dolore, nella sofferenza, nel sangue, però che è anche una possibilità di un essere nuovo. L'esempio che possiamo citare, che ci dà anche un'indicazione metodologica, è Mandela, no? Si parlava prima di verità, l'importanza della verità, decodificare insieme ciò che è avvenuto senza fingimenti, in maniera estremamente chiaro, ma la decodificazione non è un fine a se stesso, è per poter poi ricodificare qualcosa di diverso e di nuovo. Quindi verità e riconciliazione è il metodo che ci insegna Mandela. È riuscito in Sudafrica, seppure con tante difficoltà che ancora oggi stiamo registrando, però penso che non c'è mai la fine della storia, non c'è mai un processo che è andato in Africa e lì ha colpito in maniera estremamente efficiente, senza reazione, senza resistenza, senza capacità di rielaborazione. Quei nuclei di resistenza e di innovazione che l'Africa ha avuto hanno permesso la nascita di un mondo nuovo che noi oggi chiamiamo Afropolitan.
In buona sostanza, come ha sottolineato anche Papa Francesco, non risolve la questione la richiesta di perdono, non risolve la questione l'identificazione, il riconoscimento storico di quello che è avvenuto, semplicemente apre la strada a un processo che deve iniziare. Però tutto questo è ovviamente una condizione necessaria per potersi avviare insieme su un'altra strada, su un altro cammino, e speriamo che questo possa avvenire. Io vi ringrazio davvero, siamo arrivati al termine dello spazio a nostra disposizione. Gian Leonardo Di, giornalista, consulente della FAO, e il professor Maurizio Gnerre, antropologo esperto di popolazioni amazzoniche, grazie davvero per essere stati con noi e per averci aiutato a allargare ulteriormente lo sguardo da quelle che sono state le parole pronunciate in questo specifico viaggio in Canada, molto, molto mirato e molto caratterizzato dalla richiesta di perdono alle popolazioni indigene del Canada, e averlo allargato e portato su quella che è una visione più ampia, una visione globale, una visione planetaria. Grazie davvero per essere stati con noi. E grazie a tutti voi, grazie anche a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, Gianmarco Murroni invece ci ha assistito per la regia. Da Stefano Escinski per il momento è tutto, ci sentiamo tra poco.